SBS Italia.
Questa mattina andiamo in Medio Oriente. Oltre 220 persone sono rimaste uccise in due attacchi suicidi avvenuti nella regione di Suweida in diversi raid casa per casa nel sud-ovest della Siria. Violenze che sono state rivendicate dallo Stato Islamico. Noi abbiamo raggiunto questa mattina il giornalista del Manifesto, Michele Giorgio, a Gerusalemme. Michele, spiegaci cosa è successo, quali sono state le dinamiche di questi attacchi?
Innanzitutto facciamo una considerazione che è questa: in Europa ci siamo già un po' dimenticati in fretta dell'esistenza dell'ISIS, lo Stato Islamico è stato cacciato via da Mosul, è stato cacciato via da Raqqa, quindi dall'Iraq e dalla Siria, ma in realtà rimane ben presente in altre aree di quei paesi, in particolare in Siria continua ad agire proprio in alcune regioni che sono nell'est della Siria, in particolare ai confini con l'Iraq, e allo stesso tempo nel sud-est della Siria, dove tra l'altro proprio in questi giorni è in corso un'offensiva delle forze armate governative contro l'ISIS. E quindi questi due attacchi appaiono come un colpo di coda o comunque una vendetta, una rappresaglia dell'ISIS per il fatto di essere in grande difficoltà. E però questo non significa che l'ISIS non sia capace di colpire ancora in maniera tanto spietata e brutale. Due attacchi suicidi, poi rappresaglie addirittura casa per casa in alcune località. Ci troviamo in una zona, quella di Suweida, che è già stata toccata dalla recente offensiva governativa contro altri gruppi armati, jihadisti e non, che si oppongono a Bashar al-Assad, e quindi questi attacchi dell'ISIS sono andati ad aggravare già una situazione che si presentava particolarmente difficile soprattutto per la popolazione civile. Però dimostrano ancora una volta che l'ISIS è stato sconfitto in molte parti del Medio Oriente, in particolare in Iraq e nel nord della Siria, ma rimane ancora attivo, brutalmente inattivo in molte altre parti della Siria e anche dello stesso Iraq. E forse, diciamo, in Occidente dovremmo fare più attenzione quando affermiamo che la minaccia dell'ISIS è quasi completamente scomparsa. Di sicuro l'ISIS continuerà a contare molto con le sue cellule molto attive che rimangono in varie parti della Siria e dell'Iraq, come dicevamo, e continuerà a colpire in profondità contro i governi centrali di questi due paesi. E purtroppo credo che questi attentati potrebbero essere solo i primi di una lunga serie di azioni sanguinose come queste da parte dell'organizzazione che abbiamo conosciuto bene in questi ultimi anni.
Il governo siriano di Bashar al-Assad continua, appunto, come hai detto tu, la controffensiva contro questi gruppi islamici, soprattutto al confine con i territori israeliani. Le tensioni infatti stanno crescendo tra il governo siriano e Israele. Ci spieghi anche da questa prospettiva come si inserisce Israele, come si inserisce poi ovviamente anche la Russia?
Beh, innanzitutto, ancora facendo riferimento all'ISIS, proprio qualche giorno fa sono stati due missili lanciati dall'ISIS durante i combattimenti con le truppe di Bashar al-Assad, che sono cadute nel lago di Tiberiade, un episodio che ha generato forte preoccupazione in Israele, tant'è vero che poi l'esercito israeliano ha addirittura colpito postazioni dell'ISIS all'interno della Siria. Ma al di là di questo episodio, la tensione che c'è tra Damasco e Israele è particolarmente importante ed è particolarmente viva. È argomento di strettissima attualità questo, perché Israele ritiene che le sue linee sul Golan siano messe in pericolo non solo dalla vittoria dell'esercito governativo siriano, oramai sempre più aperta e schiacciante nel sud della Siria, e quindi il ritorno delle truppe di Bashar al-Assad lungo le linee con Israele sul Golan, che però, ricordiamolo, è un territorio siriano occupato da Israele nel 1967. E soprattutto il premier israeliano Netanyahu insiste affinché le truppe iraniane e i combattenti sciiti libanesi di Hezbollah rimangano a grandissima distanza dalle sue linee, appunto, sul Golan, tant'è vero che ha intavolato una serie di trattative con i russi, che si sa sono alleati di Bashar al-Assad, ma allo stesso tempo cercano anche di trovare degli equilibri su quei territori, tenendo conto anche degli interessi di Israele. appunto di intavolare delle trattative con Mosca su questi punti, su queste tematiche, ed ancora non c'è un accordo. Probabilmente Netanyahu pensava, andando a Mosca prima dell'incontro del vertice Trump-Putin, di poter arrivare ad un'intesa con Mosca, ma l'intesa non c'è stata. E qualche giorno fa, quando i rappresentanti di Mosca, guidati dal ministro degli esteri Lavrov, sono venuti in Israele per discutere con Netanyahu di un accordo, di un'intesa, in realtà non c'è stato questo accordo. Israele ha respinto una proposta russa che faceva sì che le truppe iraniane, i combattenti iraniani e di Hezbollah sarebbero rimasti a 100 chilometri dalle linee con Israele, ma Israele vuole che l'Iran esca totalmente dalla Siria e che si riporti indietro i missili che, secondo Israele, l'Iran avrebbe sistemato nel territorio siriano e che minaccerebbero da vicino lo Stato ebraico. Quindi è una situazione di grandissima tensione ed è destinata a durare, ad andare ben oltre l'abbattimento del cacciabombardiere siriano avvenuto qualche giorno fa e che appunto ha dato il segno di come Israele sia disposto ad usare anche il massimo della forza per garantirsi protezione alle sue linee sul Golan.
Michele, spostiamoci in Pakistan, dove è successo un altro attentato, sempre rivendicato dallo Stato Islamico nella giornata di mercoledì, proprio mentre nel paese si stavano svolgendo le elezioni. Hai qualche dettaglio in più?
Purtroppo abbiamo sempre guardato con grande disattenzione agli attentati, agli atti di violenza che avvenivano già prima di questo attentato in Pakistan. In Pakistan purtroppo le formazioni islamiste sunnite radicali, talvolta jihadiste, che compiono questo tipo di attentati sono particolarmente attive da diversi anni e la minoranza sciita nel paese è particolarmente presa di mira, non ogni tanto ma sfortunatamente molto spesso. Oltre ad attentati veri e propri ci sono attacchi fuori dalle moschee sciite, omicidi, assassini, spesso non vengono mai trovati i responsabili. Nel paese sicuramente è in atto uno scontro abbastanza acceso tra la maggioranza sunnita del paese e la minoranza sciita. E purtroppo l'ISIS, da quando è nato e si è organizzato, si è inserito all'interno di questo scontro e i risultati si vedono. Quindi non è la prima volta che l'ISIS ha colpito in Pakistan e probabilmente lo farà ancora.
Insomma, Michele, 2 anni fa l'ISIS controllava 10 milioni di persone, un territorio molto esteso. Oggi forse il progetto di un califfato è superato, almeno così sembra dalla nostra prospettiva, ma questi ultimi 2 attentati ci fanno capire che, anche se ridimensionato, l'ISIS non è di certo stato sconfitto, anzi sembrerebbe deciso a non cedere, e non solo in Siria.
Sì, è proprio così, infatti è una nuova fase dell'ISIS. Noi l'abbiamo conosciuto nella dimensione del califfato, quindi nella creazione di uno Stato vero e proprio, e adesso questo Stato non c'è più e probabilmente difficilmente i leader dello Stato Islamico, i suoi teorici, non riusciranno a ricrearlo, però invece rimarranno attive molto a lungo, anche in forma dormiente, le sue cellule, e infatti per questo è molto probabile che in Siria, in Iraq, ma anche in altri paesi vedremo sempre di più degli attentati. E dobbiamo anche sottolineare un dato che spesso trascuriamo, che l'ISIS, pur avendo colpito nei paesi occidentali ed in maniera, ahimè, molto sanguinosa, l'abbiamo visto a Parigi, in altre città dell'Europa, ma così come in altri paesi occidentali o considerati occidentali, bisogna dire che poi in realtà gran parte della sua attività armata si è rivolta proprio contro gli stessi musulmani.
Ti ringraziamo, Michele, e ci sentiamo nel corso dei prossimi programmi.
Buon lavoro.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.